Tracce.
Quattro minuti dopo le 14, buon pomeriggio da Isabella Visetti, ben ritrovate, ben ritrovati a Tracce, il programma che va a cercare ciò che il tempo non ha cancellato e lo va a cercare nei cassettini, come ci piace chiamarli, degli archivi della RSI, che sono anche dei cassettini della memoria, ma memoria viva, fatta di persone, di emozioni, di storie, che tornano a parlarci. Dobbiamo solo avere il tempo e la pazienza di ascoltarle. E allora questa è l'ora dedicata a questo ascolto. La pazienza ce l'abbiamo, anche la voglia dell'ascolto. Ogni giorno a quest'ora inseguiamo qualcuna di queste tracce. 076 321 1113 se avete voglia di fare questo percorso nel passato con noi. In musica apriamo con Lisa Stanfield. Never mind the stars in the sky, never mind the when and the why, got a feeling higher than high, this is the real thing. No more living in shame. No use holding back desire. Il primo cassettino che apriamo è quello con la targa giugno 1984. Papa Giovanni Paolo II è in visita nel nostro paese e il 12 giugno del 1984, proprio come oggi, un tot di anni fa, è proprio in visita nella Svizzera italiana per la prima volta a Lugano. Sappiamo, lui è stato soprannominato Papa Viaggiatore, Pellegrino del Mondo, perché compì nel suo mandato più di 100 viaggi apostolici, visitò oltre 120 paesi e fra questi 120 paesi c'è la Svizzera e c'è la Svizzera italiana. E allora vi propongo questa traccia proprio del 12 giugno quell'anno 1984, così Rete 1, primo programma, riassunse i dati importanti della visita di Papa Wojtyla proprio sul nostro territorio.
12 giugno, giorno storico, Giovanni Paolo II a Lugano per la visita prevista e rinviata due anni prima.
Voglio salutare il Vescovo della vostra chiesa di Lugano e tutta la sua comunità diocesana, tutta la sua chiesa particolare. Saluto voi presenti rappresentanti di quella chiesa e vi abbraccio con cuore sincero.
Stadio di Lugano stracolmo per assistere alla messa. Gli onori di casa vengono fatti dal vescovo Togni.
Questa sacra terra del Ticino, come è stata chiamata nel canto, e queste valli italiane appartenenti al cantone dei Grigioni, costituenti insieme la Svizzera italiana, non hanno mai conosciuto la presenza di un pontefice romano sul loro territorio, pur essendo tutte antiche strade di un cammino che congiungeva il sud e il nord. Esse hanno dunque una ragione particolarissima di godere. Ha una ragione specialissima questa città di Lugano di sentirsi onorata e fiera della vostra presenza, Santità.
Dopo la messa, prima di recarsi in cattedrale, il Papa riesce ad avvicinarsi a un microfono e conversa con la folla, una sua abitudine che fa la gioia dei fedeli e la disperazione degli organizzatori.
Ho celebrato questa messa italiana, svizzero-italiana, e mi piaceva, forse si dovrebbe introdurre qualche cosa anche in Roma di quella liturgia svizzero-italiana. Specialmente mi piaceva quello che non ho pronunciato perché non ho visto prima. Pregate fratelli, invece qui si dice pregate fratelli e sorelle. Così io dico nella mia cappella, ma ufficialmente in Roma e in Italia non è un altro rito, pregate fratelli.
Liturgia inclusiva, con già il femminile, quella della Svizzera italiana di 42 anni fa, in occasione della visita di Papa Giovanni Paolo II in Ticino. Magari qualcuno di voi nello stadio di Lugano gremito ha potuto sentire queste parole di Papa Giovanni Paolo II proprio dal vivo, magari eravate proprio lì. In questa ultima parte di tracce che proprio ci riassume un po' i dati salienti di questa visita, ritroviamo anche il Papa che, oltre a essere viaggiatore, pellegrino del mondo, è anche carismatico, ha un buon rapporto con i fedeli, con cui piace comunicare in modo diretto, ha appunto questo carisma mediatico. Qualcuno dice dice che gli veniva dall'aver praticato il teatro in gioventù e dunque non aveva problemi a prendersi la scena, ma anche chiaramente un gusto ironico, un gusto simpatico. Lui, lo sappiamo, amava particolarmente parlare con i giovani. A lui si devono infatti la creazione delle famose giornate mondiali della gioventù. E poi chiaramente Giovanni Paolo II rimane anche una figura importante sul piano storico e politico, primo papa non italiano dopo oltre quattro secoli. Lui viene anche chiamato come il primo papa polacco, in visita il 12 giugno del 1984 nella Svizzera italiana a Lugano, 42 anni fa.
Stop!
I Dirotta su Cuba con le loro notti d'estate del 2000, dunque qui sono passati solo 26 anni, invece il... diciamo cassettino che voglio aprire ora ci porta al 12 giugno del 1827, quasi 200 anni fa, a Hirzel, frazione di Horgen nel canton Zurigo, nasce Johanna Louise Heusser, poi coniugata Spiri, e sì, nasce lei, Johanna Spiri, la celebre scrittrice svizzera, famosa in tutto il mondo per aver creato il personaggio di Heidi. I suoi libri Heidi sono stati tradotti in oltre 50 lingue e sono poi stati anche filmati. L'ultimo film sulle tracce di Heidi, possiamo dire così, credo che sia dello scorso anno. Chi è della mia generazione ha scoperto Heidi grazie a un cartone animato, prodotto in Giappone. L'ho proprio ancora presente sotto gli occhi, magari ve lo ricordate anche voi. Inizia a scrivere tardi e fino alla morte della madre scrive solo racconti per adulti, improntati proprio anche a molta severità, molta religiosità. Tutto cambia quando Johanna inizia a scrivere per il mondo infantile, e dunque da lì arriva l'amore per la natura, il legame profondo appunto con l'ambiente e anche questo tratto affettuoso, molto empatico verso l'infanzia, verso i bambini e il loro mondo. Vi ripropongo un estratto dalle Voci dei Grigioni Italiani del luglio del 2001, quando si celebravano il centenario della morte di Johanna Spiri, che morì a Zurigo il 7 luglio del 1901. E qui in questo estratto delle Voci del Grigione Italiano si traccia un po' l'importanza di questa scrittrice e del suo personaggio Heidi per la regione dove è ambientato il romanzo, che è Maienfeld.
Al piede di una fila di monti dalle cime frastagliate che guardano minacciose giù verso la valle dell'Alto Reno, c'è un paese, come in Svizzera ce ne sono tanti, con la chiesa dal campanile a punta e la scuola, il mulino, il fabbro e il calzolaio. Quando il treno si ferma alla piccola stazione, il capotreno grida «Maienfeld!». Da Maienfeld se ne va, serpeggiando per i verdi pendii, in un sentiero che sale fino a una baita solitaria, poco sotto le nude rocce della vetta più alta.
Inizia così il più famoso dei racconti lunghi di Johanna Spiri, raccolti in Storie per i bambini e per coloro che li amano, scritti fra il 1879 e il 1895. Si tratta della storia di... Pubblicata in circa 20 milioni di copie e tradotta in numerosissime lingue, nella vicenda si presta una particolare attenzione alla natura e al suo rispetto. Ma la storia di Heidi è anche il racconto di una malattia, la nostalgia di casa. Conosciuta e studiata fin dalla fine del 1600, quando ai mercenari elvetici veniva proibito, minacciandoli di morte, di cantare o suonare motivi delle loro terre d'origine, perché altrimenti non avrebbero combattuto come ci si attendeva da loro, o avrebbero addirittura disertato per ritornare a casa. Una malattia così descritta nel libro di Heidi.
La bambina è lacerata dalla nostalgia, è dimagrita quasi fino allo scheletro, c'è solo un mezzo per aiutarla, rimandarla subito a casa dal nonno. Questa non è una malattia che si curi con pillole e polverine.
Nostalgia e natura dunque sono presenze importanti. Hans-Jörg Müntener, presidente dell'ente turistico, Bündner Herrschaft.
Die Leute irgendwo einfach das suchen, dass sie die heile Welt suchen. Und das ist in dieser Geschichte drin. Und sie kommen mit dem Gefühl daher und sie erleben...
Certo, ci sono assolutamente tutte e due le componenti. Sicuramente la nostalgia di casa, una nostalgia per l'altra componente del romanzo. Questo mondo idilliaco con la sua natura incontaminata e tranquilla. Una natura è un paesaggio, ma anche una vita di cui si ha nostalgia quando si è lontani, ma anche delle tante cose che si possono riscoprire quali ospiti, ma anche quali operatori turistici.
Che la storia di Heidi sia ambientata proprio nei dintorni di Maienfeld non è certo casuale.
Wir haben eigentlich seit vor zwei, drei Jahren sind zwei Biografien auf den Markt gekommen, die eine von der Regie.
Da un paio di anni dopo l'uscita di due nuove biografie si sa per certo che Johanna Spyri trascorreva le sue vacanze a Jenins nella casa von Salis, presso la sua amica di gioventù Hanna von Salis Hösli. In una lettera scritta al colonnello von Salis da Johanna Spyri al ritorno da una passeggiata nel 1879 si può leggere: «Oggi è stato un giorno fortunato. Ho trovato le basi per la mia nuova storia, Heidi». Nelle lettere vengono pure descritti gli Alpi e il Dörfli.
Una bimba, Heidi, che ha fatto conoscere un certo tipo di Svizzera in tutto il mondo. Ma Heidi è anche assurda a simbolo ed è diventata oggetto di culto e, come poteva essere altrimenti, di commercializzazione. Ne è la prova la numerosa presenza di turisti giapponesi a Maienfeld.
Heidi? Very sweet, yeah. Very cute girl, you know, so... Yeah, Peter, Heidi, I forget.
Die Bedeutung ist viel größer, als man überhaupt wahrscheinlich vermutet vielerorts.
Il significato di Heidi è maggiore di quanto si pensi. È la Svizzera più conosciuta del mondo, tanto che molti stranieri vedono la Confederazione come il paese di Heidi. Per noi di Maienfeld ha un'importanza particolare, visto che proprio qui inizia la storia. Molte persone ci rendono visita per questo e le belle zone, la gastronomia e tutta la regione ne ha una positiva ricaduta. Una vera e propria calamita turistica, un caso fortunato per questa zona.
Questo era un estratto del Voci del Grigione Italiano del luglio del 2001. Avrete riconosciuto la voce del collega Roberto Scolla, che va proprio a Maienfeld per capire anche le ricadute turistiche dovute a Heidi. Allora, avete sentito il turista giapponese che dice è una ragazzina molto carina, qualcuno dice è la ragazzina svizzera più famosa nel mondo, appunto il mondo l'ha apprezzata non solo grazie al libro di Johanna Spyri, di cui oggi ricordiamo la nascita avvenuta il 12 giugno del 1827, l'anno prossimo saranno 200 anni dalla nascita, ma anche grazie ai molti film tratti dai suoi libri, dai suoi racconti, dove c'è la storia di Heidi, e anche a un famoso cartone animato giapponese.
Come on, top, we're done by the number.
Sulla A2, prima del portale nord della Galleria del San Gottardo, ci sono 5 km di colonna con attese di 50 minuti circa tra Amsteg e Göschenen in direzione sud. Nel senso opposto, quindi tra Quinto e Airolo, la colonna è invece di 3 km e le attese di 30 minuti. Si ricorda che la corsia preferenziale Cupra è aperta e che le entrate di Airolo e Göschenen sono chiuse in direzione della galleria.
Yeah. parola e sai cosa devi. Con tutte quelle bollicine, io la coca ancora me la porto a scuola. Coca-Cola, sì, Coca-Cola, coca a casa e chiesa.
Famosissimo brano di Vasco Rossi, l'omonimo album Bollicine lo consacrò definitivamente al successo. Questo pezzo Bollicine, che è proprio una satira sul consumismo, sull'invadenza della pubblicità nei favolosi anni Ottanta. Sentiamo nel pezzo diversi slogan pubblicitari d'epoca, quello della Piaggio, ma anche quello di un noto profumo. La leggenda narra che la celebre multinazionale americana delle bollicine si sentì danneggiata e valutò di fare causa a Vasco, ma il suo entourage ha sempre smentito, e dunque c'è anche questo alone attorno a questo pezzo che non tradisce anche lui i suoi anni. E oggi, 12 giugno, è nata anche una persona, un'astrofisica, una divulgatrice scientifica che, diciamo, fino alla fine della sua vita non ha tradito i suoi anni, perché il 12 giugno 1922 nasce a Firenze Margherita Hack, astrofisica, scienziata, attivista italiana, prima donna a dirigere un osservatorio astronomico in Italia, quello di Trieste, ed è a Trieste dove muore il 29 giugno del 2013 a 91 anni. 91 anni, se ve la ricordate, lei non ha mai perso la sua ironia, la sua, diciamo, i suoi giudizi taglienti, con questo suo italiano fiorentino davvero molto riconoscibile. Io vi propongo un pezzo di Baobab andato in onda su Rete 3 il primo di luglio del 2013, quando si ricordava, si piangeva la scomparsa di Margherita Hack.
Sabato scorso, a 91 anni, è scomparsa l'astrofisica italiana Margherita Hack. Di origini svizzere da parte del nonno e atea convinta, Hack ha raggiunto la sua fama internazionale con la ricerca astronomica, ma si è distinta anche per la sua passione per la politica e l'impegno civile.
Nel 2009, per celebrare l'anno internazionale dell'astronomia, Margherita Hack ha tenuto una conferenza al liceo Lugano 1. L'ha incontrata Chiara Piccaluga per Baobab e insieme hanno parlato del ruolo che hanno giocato nella sua vita i suoi genitori.
Io sono nata nel 1922 e loro erano una famiglia molto aperta, molto democratica per l'epoca, erano avanti di mezzo secolo, e babbo e mamma non avevano ruoli, quindi erano perfettamente uguali, e poi mi hanno lasciato completamente libera, responsabilizzandomi. Non mi hanno mai imposto dei ruoli secondo le convenzioni, secondo le tradizioni, e quindi questo è stato molto importante per me, perché molte delle mie coetanee spesso hanno avuto difficoltà nell'affermarsi nella vita, nella scienza, proprio perché avevano dei condizionamenti che io non ho mai avuto. A me piaceva armeggiare con le mani, ero sempre con martelli, chiodi, a smontare e rimontare la bicicletta, e i miei non mi hanno mai detto: no, devi fare questo piuttosto che quest'altro.
E questo era un pezzo di Baobab del luglio 2013 che ricordava Margherita Hack, scomparsa il 29 giugno di quell'anno. E pensate, proprio due settimane prima della sua morte rilasciò un'intervista sul dibattito che era in corso in Italia, dibattito abbastanza infuocato sull'uso esclusivo e obbligatorio della lingua inglese nelle università italiane, e lei dichiarò questo: secondo me non bisogna abbandonare la propria lingua, certi concetti si possono esprimere solo quando una lingua si conosce molto bene come la propria. Indimenticabile Margherita Hack, nata il 12 giugno del 1922. In musica noi proseguiamo con i Simply Red, Something Got Me Started.
Started, you know that I will.
14:45 a Tracce, il programma che va a cercare quello che non si è perso, lo va a cercare negli archivi della RSI, nei cassettini della memoria nostra e degli archivi ufficiali appunto della RSI. E oggi a Tracce è una giornata di nascite importanti, abbiamo detto Ioanna Spyri, Margherita Hack, ma nel 12 giugno del 1929 è nata anche Anna Frank. La sua storia tragica la conosciamo, ragazza ebrea tedesca morta nel febbraio, alla fine di febbraio, all'inizio di marzo del 1945 nel campo di concentramento di Bergen-Belsen. La sua famiglia nel 1934 emigrò nei Paesi Bassi per sfuggire alla persecuzione nazista. La famiglia e lei vissero nascosti in un locale angusto, un locale diciamo celato da una libreria girevole in un edificio ad Amsterdam. La mattina del 4 agosto 1944, intorno alle 10, la Gestapo, la polizia segreta della Germania nazista, fa irruzione in questo nascondiglio segreto e deporta Anna Frank. Pensate che il delatore che fece la segnalazione alla polizia segreta non fu mai individuato con certezza. Alcuni amici di famiglia che avevano aiutato i clandestini che si trovavano in questo stabile riuscirono a salvare gli appunti di Anna, che erano rimasti nell'alloggio segreto, riuscirono a consegnarli al padre Otto Frank, che ne curò la pubblicazione, avvenuta nel 1947 ad Amsterdam. E di questo libro, che è considerato un capolavoro, una testimonianza della Shoah imperdibile, ne ha parlato Mariella Salati nel programma Un capolavoro in tre minuti. Questo che vi ripropongo è andato in onda proprio il 1 gennaio del 2000. Gli estratti del diario di Anna Frank sono letti da Flavia Soleri.
Il diario di Anna Frank fu scritto tra il 1942 e il 1944 da una ragazzina ebrea di origine tedesca che viveva nascosta con la propria famiglia e altre persone in una specie di soffitta ad Amsterdam durante l'occupazione nazista dell'Olanda. Il diario fu ritrovato dopo la guerra nella soffitta e venne pubblicato nel 1947 con immediato e commosso successo in tutto il mondo.
Sabato 12 febbraio 1944. Cara Kitty, splende il sole, il cielo è azzurro intenso, soffia un venticello meraviglioso e vorrei tanto, vorrei tutto, parlare, essere libera, avere amici, essere sola. Vorrei tanto piangere. Mi sembra di scoppiare e so che se piangessi starei meglio, ma non posso farlo. Sono inquieta, passo da una stanza all'altra, respiro l'aria della fessura di una finestra chiusa. Mi sento battere il cuore come se dicesse: esaudisci finalmente il mio desiderio. Penso che sia la primavera. Avverto il risveglio, lo sento nel corpo e nell'anima. Devo sforzarmi di agire in modo normale. Sono totalmente confusa. Non so cosa leggere, cosa scrivere, cosa fare. So soltanto che vorrei tua Anna.
Nel diario Anna immagina di scrivere a un'amica di fantasia, Kitty, e descrive le vicende di tutti i giorni e la sua vita nel nascondiglio in cui visse per 2 anni, fino a che la Gestapo scoprì la soffitta e deportò la ragazzina e gli altri abitanti nei campi di concentramento. Anna morì a Bergen-Belsen un anno dopo.
Venerdì 21 luglio 1944. Cara Kitty, adesso sono speranzosa. Adesso finalmente va bene. Sì, davvero va bene. Notizie fantastiche. È stato fatto un attentato a Hitler. E nemmeno da comunisti ebrei o capitalisti inglesi, ma da un generale tedesco di pura stirpe germanica che è conte e per giunta ancora giovane. La divina provvidenza ha salvato la vita al Führer, che purtroppo se l'è cavata con un paio di graffietti e qualche scottatura. Alcuni ufficiali e generali che gli stavano vicini sono morti o feriti. Il principale attentatore è stato fucilato.
Anna racconta con grande sincerità, in maniera molto schietta, le vicende della sua vita nascosta e giudica in modo spregiudicato e lucido se stessa e il mondo degli adulti. Per questo è un libro imperdibile che tutti devono leggere, soprattutto gli adolescenti troveranno nelle parole di Anna i pensieri nascosti, i piccoli dolori, i primi approcci amorosi di un'età che dovrebbe essere il preludio alla vita e che invece, nel caso di Anna, fu l'anticamera di una morte orrenda, della quale noi tutti, ancora e sempre, dobbiamo essere memori per non dimenticare.
La voce di Mariella Salati in questo capolavoro in tre minuti è andato in onda nel gennaio del 2000, oggi 12 giugno, ma del 1929, ricordiamo la nascita di Anna Frank e qui si parlava appunto del suo diario, una delle più tragiche e toccanti testimonianze della Shoah. Nel 2009 l'UNESCO ha inserito il diario di Anna Frank nell'elenco delle memorie del mondo, mentre il manoscritto originale è conservato nell'Istituto Nazionale degli Archivi sulla Seconda Guerra Mondiale ad Amsterdam.
Fra gusto e dolore
E anche oggi siamo arrivati al termine del nostro percorso inseguendo le tracce negli archivi della RSI. Continueremo a farlo lunedì alle 14. Da Isabella Visetti l'augurio di un buon ascolto e un buon proseguimento di giornata. Ora c'è Passaggi con Loriana Sertoni, prima la pagina informativa. Ci lasciamo con un pezzo che ha vinto l'Oscar, un pezzo di Stevie Wonder, I Just Called to Say I Love You, dal film La Signora in Rosso, 1984. Lui l'Oscar l'ha vinto, credo, l'anno dopo. Pensate che lui dedicò la vittoria a Nelson Mandela, che all'epoca era ancora in carcere, e per tutta risposta il governo del Sudafrica dell'apartheid bandì la sua musica. Noi però ce la possiamo gustare tutta.
No New Year's Day to celebrate. No chocolate cup of candy hearts to give away. No first of spring. No song to sing. In fact,
Tracce.